Innanzitutto è una tregua preparata unilateralmente da un unico attore, che è la Russia, e quindi anche dal governo di Damasco. Hanno sospeso 2 giorni fa i raid aerei per preparare quella che loro chiamano la pausa umanitaria, che invece è entrata in vigore oggi e che dovrebbe durare 11 ore. Gli obiettivi della tregua per Mosca e per Damasco sono chiari: cercare di cominciare a svuotare i quartieri orientali di Aleppo assediati dei quelli che loro chiamano i terroristi, ovvero gli insorti di varie sigle, e spingere i civili, tra cui loro dicono i feriti e i malati, a uscire dai quartieri orientali. Questi, diciamo, gli obiettivi dichiarati. Dobbiamo ricordare che quanto non è stata negoziata con le parti in conflitto, ma è stata appunto dichiarata unilateralmente, i miliziani di Aleppo Est hanno subito detto di non voler accettare questa formula, ovvero non vi bombardiamo così potete uscire con le mani alzate. Messe così le cose, per gli insorti, diciamo, si è creato facilmente il fronte del no, ovvero noi non stiamo ai diktat, dicono, di Russia e Damasco. Ecco perché i primi attacchi. In qualche modo è una tregua non negoziata e quindi già di per sé facilmente destinata a fallire.
Cosa c'è dietro questa tregua? Potrebbero esserci state anche delle concessioni proprio sul ruolo di Assad?
Non credo che sia questo il caso, perché il ruolo di Assad ultimamente, anche nelle conversazioni che ci sono state a Losanna tra Kerry e Lavrov, non è stato più tirato in ballo. Tra l'altro i russi sanno che ormai l'interlocutore americano in qualche modo va in vacanza, da adesso fino a gennaio, febbraio prossimo non ci può essere una controparte con cui negoziare o far finta di negoziare da parte russa un'eventuale disposizione o cessione del potere da parte di Assad. Assad rimane al potere, almeno nelle zone controllate dal governo siriano e dalla Russia. La questione della tregua di Aleppo, almeno come ci raccontano, questa pausa umanitaria, è un modo per i russi per capire quanto i loro bombardamenti e l'offensiva sul terreno stanno spingendo civili e miliziani a svuotare Aleppo orientale, perché per ogni militare è fondamentale, quando si assedia una regione, cercarla di svuotare, perché più civili ci sono più è difficile entrare casa per casa.
Quale potrebbe essere il ruolo delle Nazioni Unite in questo momento?
Per adesso il ruolo delle Nazioni Unite è quello di spettatore. Quando vedono una finestra, diciamo, umanitaria o uno spiraglio per intervenire a livello umanitario, ma sono gocce nel mare, provano a inserirsi e quindi lo fanno con efficacia. Il problema è che appunto non c'è grande possibilità per l'ONU se non quella di stare a guardare cosa fanno gli attori armati.
In questi giorni si parla di una città di Aleppo completamente distrutta. Ecco, qual è la reale situazione di chi continua a viverci?
Dobbiamo ricordare che Aleppo è divisa in due parti, diciamo in due terzi, quella che banalmente chiamiamo Aleppo Ovest, che è sì colpita dalla guerra e dall'assenza di servizi essenziali, ma la distruzione, le sofferenze che la popolazione vive nei quartieri orientali è fortemente maggiore, purtroppo, di quella che viene vissuta da Aleppo Ovest. Questo non vuol dire che ad Aleppo Ovest si sta bene, si soffre il conflitto in maniera molto drammatica anche lì, ma il grado di distruzione, anche la mancanza di medicine, di ospedali, di intensità anche dei bombardamenti di artiglieria erano non paragonabili a quello che avviene nella parte occidentale di Aleppo. In generale parliamo di Aleppo come una città contesa, martoriata e in parte distrutta, ma dobbiamo ben distinguere di quale parte parliamo.